Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscall. Benvenuti alla presentazione dei risultati consolidati dell'esercizio 2017-2018 di UniEuro. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Ora vorrei cedere la parola al dottor Nico Santi Monterastelli, amministratore delegato di UniEuro. Prego.
Buongiorno a tutti e benvenuti alla presentazione dei risultati dell'esercizio 2017-2018 di UniEuro, il primo anno da società quotata. Ricordo che i risultati che illustreremo sono per la prima volta consolidati, poiché relativi al perimetro del gruppo UniEuro, comprendente UniEuro S.p.A. e Monclick, consolidate dallo scorso 1 giugno. Andiamo a pagina 4. E vediamo un po' gli highlight su cui poi si articolerà tutta la presentazione. Come sapete lo scenario è molto competitivo, è capace di mandare in crisi diversi operatori, non solo minori ma addirittura anche i leader di mercato. Ecco, in questo scenario UniEuro ha ottenuto risultati che non esito a definire eccellenti. I ricavi, che sono stati già oggetto di pubblicazione lo scorso 26 marzo, sono cresciuti a doppia cifra e sono ormai prossimi al 1,9 miliardi di euro. La rete di punti vendita si è rafforzata con un totale di 48 nuovi punti vendita, quindi crescendo nonostante un mercato debole offline. Il nostro e-commerce si sviluppa a ritmi molto sostenuti e anche grazie al contributo del B2C di Monclick è arrivato a rappresentare il 10% dei ricavi. A livello di marginalità abbiamo registrato un EBITDA adjusted di circa 69 milioni, con un piccolo contributo dalle realtà neoacquisite e un utile netto adjusted di 39 milioni, a fronte di un flusso di cassa normalizzato che ha raggiunto livelli record, contribuendo a tenere sotto controllo il debito netto, rimasto pressoché invariato nonostante il grande dinamismo dimostrato in quest'anno. Una tale performance economico-finanziaria ampiamente positiva ci ha così permesso di confermare il dividendo già riconosciuto lo scorso anno agli azionisti, pari a un euro per azione. Andiamo a pagina 5 e approfondiamo questo argomento. Il dividendo di un euro rappresenta intanto poco più del 50% del nostro utile netto adjusted, come stabilito dalla nostra dividend policy. Alla luce dell'attuale prezzo di borsa, o meglio, di quello della chiusura di mercoledì, il rendimento cedolare offerto è estremamente interessante, probabilmente tra i più alti di tutti il listino italiano, il 7,8%. Va inoltre sottolineato, lo vediamo nel grafico in alto a destra, che il prossimo 13 giugno chi ha sottoscritto le azioni in IPO pagandole 11 euro avrà già riottenuto liquidità per 2 euro in soli 14 mesi e mezzo. Sono d'altronde passati solo 8 mesi e mezzo dall'analogo dividendo ordinario pagato da 1 euro alla fine dello scorso settembre. Abbiamo d'altronde voluto anticipare la data di pagamento della cedola pagandola in una unica soluzione. Riteniamo infatti che si tratti di un'ulteriore modalità di remunerare i nostri azionisti ripagandone la fiducia. A pagina 7 vediamo il contesto di mercato su cui ci muoviamo, su cui si muove la nostra azienda. Ricordiamo a tutti che il nostro esercizio non coincide con l'anno solare, quindi anche i dati di mercato sono relativi al periodo marzo 2017-febbraio 2018. Per la prima volta, dopo 3 anni di recupero a seguito della precedente crisi, il mercato italiano del consumer electronics ha ceduto a valore, lo 0,7% a livello totale e il 2,2% se si considera il solo segmento offline. L'e-commerce, pur interessato da un solido trend crescente di lungo periodo, ha dato la crescita, che si è comunque attestata a un più 10,8%. l'online rappresenta ora il 13% del mercato totale. Anche grazie alle acquisizioni, ma non solo, Unieuro ha sovraperformato il mercato in entrambi i canali. Ricordo a tutti che si tratta di dati relativi al solo perimetro consumer, resi omogeneo dall'aggregato analizzato da GFK. Sotto il profilo delle singole categorie, la pressione concorrenziale ha schiacciato i prezzi di piccoli e grandi elettrodomestici. Nonostante l'ottimo andamento dei climatizzatori, il segmento white ha quindi chiuso in parità. Ma non per Unieuro, che in questa categoria alto marginante ha sempre ambito e ambisce a guadagnare ulteriori quote di mercato. Nel segmento brown, quindi TV, audio, supporti di memoria, ha ceduto circa il 9%. Sebbene i grandi schermi guadagnino terreno, la mancanza di vere novità disincentiva la sostituzione in questo segmento. Ma tuttavia Unieuro è salita in totale controtendenza, grazie alla scelta di puntare sull'alto di gamma, sui grandi schermi e in attesa di un nuovo switch off. È stata emanata una legge, stiamo aspettando i decreti attuativi, l'anno scorso uno switch off che oggi è previsto tra il 2020 e il 2021 e si pensa che debba portare a un cambiamento di circa 20 o 30 milioni di televisori dell'attuale parco presente oggi nelle case dei consumatori. La forbice 20-30 milioni, perché aspettando il decreto attuativo capiremo su quali televisori dovranno essere sostituiti. Infine il segmento grey è l'IT e la telefonia, è come il brown insidiato dagli operatori telefonici che vendono direttamente ai clienti finali il device insieme al relativo servizio. Prezzi e volumi hanno comunque registrato un aumento, spinti rispettivamente dal lancio di nuovi prodotti di alta gamma, potrei citare il Samsung S9, il Huawei P10, i nuovi iPhone, e dal crescente ricorso al web. Unieuro, soprattutto per quanto riguarda la propria piattaforma online, è ampiamente cresciuta in tutte le categorie. A pagina 8 vediamo le vendite, non entrerei troppo nel dettaglio perché sono numeri che abbiamo già visto lo scorso 26 marzo in occasione dell'approvazione dei risultati preliminari da parte del nostro CDA. Sottolineo comunque come il pro quota delle acquisizioni realizzate nel 2017 abbia portato 175,4 milioni di ricavi addizionali e come la nostra piattaforma online lanciata a fine 2016 sia cresciuta organicamente del 36,5%. A pagina 9, nello spaccato dei canali, vediamo che l'unico segno meno è quello del wholesale, che subisce un fisiologico effetto di razionalizzazione degli affiliati, anche dovuto al ritiro di alcuni imprenditori giunti, ahimè, all'età pensionabile, nonché l'effetto contabile del pick and pay, le cui vendite afferiscono al canale online anche quando ritirati in un punto vendita fisico, in questo caso un affiliato. Tornando poi alle categorie di prodotto, osserviamo come nel white Unieuro cresca più velocemente, soprattutto grazie a prodotti che hanno ancora indici di penetrazione nelle famiglie italiane molto bassi, come lavastoviglie e asciugatrici. Allo stesso modo appare particolarmente positivo l'elevato tasso di crescita degli altri prodotti, soprattutto delle novità di prodotto quali hoverboard, bici elettrica e il mondo dei games. A pagina 11 rivediamo quella che è la nostra impostazione strategica, come ormai da più di un anno che sta parte. Guardiamo a pagina 12, entrando un po' nel merito, l'obiettivo della prossimità, il primo obiettivo che vedete in alto a sinistra, l'abbiamo perseguito attraverso le acquisizioni che ci hanno apportato 41 punti vendita nuovi e 7 aperture di nuovi negozi. A livello omnicanale chiaramente tutti gli store acquisiti sono stati abilitati al click and collect, mentre il progetto Drive to Store ha raddoppiato i propri risultati in termini di conversion rate. Il miglioramento dell'experience l'abbiamo perseguito proseguendo nel percorso di rinnovo della rete vendita con l'adozione di nuovi strumenti di pagamento. Siamo stati i primi nel corso del 2017 a partire con Apple Pay, nei prossimi mesi lanceremo anche Samsung Pay, e anche con una misurazione della soddisfazione della clientela, che peraltro è molto buono alla luce di un NPS che oggi medio è di circa 40. Con il miglioramento della funzionalità del customer care e con il rilascio di sempre nuove evoluzioni della piattaforma web. Sul retail mix abbiamo migliorato, aprendo anche sul canale travel, due nuovi punti vendita negli aeroporti, abbiamo aperto a Bergamo Orio al Serio e a Napoli Capo di Chino, e continuando a puntare sulle categorie a favore di mercato, sulle categorie automarginanti, soprattutto il white, questo sia nei negozi che sul web. Ma in realtà è sugli enabler, cioè sugli asset trasversali, i tre pilastri strategici, che vorrei concentrare la vostra attenzione ed entrare un po' più nel dettaglio. A pagina 13 vediamo quella che è la supply chain, che nel nostro settore è chiaramente fondamentale. Il modello di business centralizzato di Unieuro ne fa peraltro un elemento distintivo e unico rispetto ai competitor, pertanto il focus sul tema da parte nostra è massimo. Come anticipato da tempo, a settembre inaugureremo il nuovo magazzino di Piacenza, della dimensione di circa 104.000 metri quadri, quindi il doppio rispetto a quello attuale. Il nuovo hub potrà teoricamente supportare un ulteriore raddoppio del giro d'affari, forte di caratteristiche migliorative che vedete elencate nella tabella in alto a destra. La proprietà, come sempre, non sarà di Unieuro, rafforziamo viceversa il rapporto con Generale Properties, rapporto che dura già da 11 anni e che si conferma valido per i prossimi 15, garantendoci un minor costo di affitto al metro quadro e la possibilità di personalizzare al massimo la nuova struttura. A pagina 14 vediamo quello che è il secondo facilitatore della strategia, la brand equity, che stiamo rafforzando proprio in questi giorni con l'avvenuto lancio della nuova campagna di comunicazione di Unieuro. I pilastri della nuova strategia di comunicazione omnicanale, quindi un'integrazione online-offline, sono lo spostamento dell'attenzione dal prodotto al consumatore e all'esperienza dell'uso del prodotto e il consolidamento relativo dei valori di marca, e quindi passione, vicinanza, esperienza. A pagina 15 vediamo un focus su alcuni progetti di partnership con l'industria. Noi lanceremo il prossimo 3 maggio una partnership in esclusiva col gruppo Whirlpool. Il gruppo Whirlpool è il maggior produttore mondiale di white. Assieme a loro abbiamo raggiunto un accordo di esclusiva del marchio Ignis per l'intero territorio italiano e per tutti i canali di vendita sul grande elettrodomestico e sul built-in, sull'incasso. E quindi il brand Ignis sarà venduto solo ed esclusivamente sul territorio italiano dalla catena Unieuro nei vari canali. Aggiungiamo con Sony è un produttore, uno dei maggiori produttori mondiali di televisori, abbiamo raggiunto un accordo per avere una linea di prodotti esclusiva sempre per l'insegna Unieuro. Con Vestel, uno dei maggiori produttori mondiali di televisori, è un'azienda turca, abbiamo raggiunto, questo già da un paio d'anni, un accordo per la commercializzazione per il mercato italiano dei televisori a marchio Hitachi, e anche questi vengono venduti solo ed esclusivamente nei nostri negozi, sui nostri canali di vendita. Questo, come dicevo, è già un progetto partito, già oggi ci sta dando ampia soddisfazione. Poi abbiamo altri progetti altrettanto importanti. Abbiamo lanciato con LG, uno dei maggiori produttori mondiali di bianco, una linea di prodotti dedicata alla nostra catena. Con Samsung abbiamo appena lanciato in questi giorni l'S9, quindi il loro nuovo telefono in esclusiva nella versione 250 giga, questo per il mercato italiano. Abbiamo lanciato con Google abbiamo avuto una particolare collaborazione nel lancio di Google Home, che è stata lanciata anche questa durante questo mese, e con Apple siamo diventati, siamo stati, come dicevo prima, il primo retailer ad adottare la funzione di Apple Pay a marzo ancora di anno scorso, e siamo diventati PEM, che siamo Partner Engagement Model, siamo poche aziende a livello Europa, partirà un progetto proprio nel corso delle prossime settimane. Con Dyson, uno dei maggiori produttori di piccolo elettrodomestico, stiamo lanciando progetti per avere aree allestite sui nostri punti vendita in esclusiva per il mercato italiano, soprattutto con questa numerica di shop in shop e di presidio del relativo spazio da parte del fornitore stesso. Ecco, queste sono una serie, poi ne abbiamo tantissime altre di attività fatte in esclusiva col mondo dell'industria. Questo ci deve servire per avere una minore conflittualità sul pricing, che chiaramente è uno dei problemi che vive il settore in generale, e questo permette a un'azienda come la nostra, proprio perché può disporre della presenza dell'intera presenza sul territorio italiano e della presenza anche su diversi canali di vendita, questo ci permette di raggiungere accordi di questo tipo che dovranno servire per limitare la pressione sui margini nei prossimi anni. A questo punto passo la parola a Italo Valenti, CFO della società, per un approfondimento quantitativo e finanziario sui risultati.
Sì, grazie Giancarlo e buongiorno a tutti. Andiamo sulla pagina 17, dove vediamo subito alcune metriche finanziarie, le più importanti. Il fatturato è cresciuto del 12,8%. A 1.884 milioni di euro, con un like for like che è calato del meno 1.9. Qui mi preme subito sottolineare che se noi depuriamo sulla rete esistente l'impatto negativo dei new stores e dei refurbishment, il like for like diventa anche questo positivo per 0.4%. La Adjusted EBITDA 68.9, in crescita di 5,4% sull'anno precedente, con una lieve contrazione dell'EBITDA margin dal 3.9 al 3.7%, guidata sostanzialmente questa riduzione da un calo del gross margin, unito anche a una maggiore incidenza dei costi logistiche, che poi vedremo un attimo più nel dettaglio nelle pagine successive. Ci sono state comunque delle importanti efficienze e anche sinergie per quanto riguarda i costi di marketing e i costi di affitto sulla rete. Il net income cresce in una misura anche superiore rispetto all'EBITDA, cresce dell'8,5% a 39,4 milioni di euro. Il net income margin, direi, è sullo stesso livello dell'anno precedente, 2,2-2,1%. Qui i minori oneri finanziari uniti anche al minore impatto fiscale hanno consentito di compensare la crescita del livello degli ammortamenti, che è sostanzialmente guidata sia dagli importanti investimenti like for like fatti negli ultimi anni, sia dagli investimenti connessi al rilancio dei prodotti e al refurbishment dei negozi acquisiti. La posizione finanziaria netta, la posizione finanziaria netta è sostanzialmente prossima allo zero, è a meno 4,5 contro un meno 2 dell'anno precedente, e vuol dire che la società nel periodo è stata in grado di produrre risorse finanziarie sufficienti per pagarsi e finanziarsi tutta l'attività di acquisizione, che messa insieme ha comportato un sborso di circa 38 milioni di euro, di finanziare gli investimenti, diciamo che noi chiamiamo un po' ricorrenti, escludendo le acquisizioni, di circa 25 milioni di euro, e anche di consentire il pagamento di un dividendo uguale, un pagamento di dividendo di 20 milioni di euro. Ecco, vediamo quindi infatti la performance del free cash flow adjusted, che cresce del circa 68% rispetto all'anno precedente, con un'importante attività performance positiva per quanto riguarda la gestione del capitale circolante, che si vede subito sotto, dove il capitale circolante è calato nel periodo di circa 56 milioni di euro contro un 22 milioni di euro invece registrato nell'esercizio precedente. Qui è chiaro che sul capitale circolante giocano anche le acquisizioni e il positivo impatto dei risconti passivi legati alle garanzie. Alla pagina 18 vediamo i principali indicatori in vista di natura operativa, andrei abbastanza velocemente. Abbiamo complessivamente 225 negozi di proprietà, sono cresciuti con 48 aperture e 3 chiusure realizzate nell'esercizio. Continua l'attività importante di razionalizzazione della rete dei nostri affiliati, con 17 chiusure e 9 nuove aperture. E l'altra cosa importante che l'attività di sviluppo dei pick-up point sulla nostra rete è ancora cresciuta. Ormai i pick-up point sono complessivamente 395, sono circa il 79% del totale dei nostri store. In termini di metri quadri siamo arrivati con chiaramente le acquisizioni a 333.000 metri quadri, con una sales density che è ancora in miglioramento a 4.659 euro al metro quadro rispetto ai 4.739 precedenti. Anche in termini di loghi del caccia c'è una crescita continua del 14.1% e siamo arrivati a un numero di persone pari a 4.018, la cui crescita è guidata principalmente dalle acquisizioni dalle nuove aperture. A pagina 19 vediamo i principali motivi di scostamento dell'adjusted EBITDA nel periodo. Una importante generazione positività arriva dal gross profit per 44 milioni di euro, si è guidato dalle acquisizioni che dalla crescita like for like. Gli affitti sono in crescita di 5.9 milioni di euro, chiaramente se andiamo a vederli in termini di like for like invece si ha una efficienza anche significativa, la crescita è principalmente dovuta all'ampliamento del perimetro delle acquisizioni. I costi del personale sono in crescita, la crescita è la parte importante è legata chiaramente a tutte le acquisizioni e le nuove aperture, c'è anche una parte di incremento legato al nuovo contratto nazionale che ha avuto efficacia dal 1 agosto del 2017. I costi di marketing sono sostanzialmente allineati all'anno precedente, con un importante spostamento delle attività verso il digitale e meno sulla parte tradizionale. Un altro elemento che abbiamo incominciato a commentare fin dal primo quarter, ma che abbiamo incontrato per tutto l'anno ce lo troveremo anche nell'anno successivo, sono un impatto, una crescita nei costi della logistica sostanzialmente legata da un lato alla crescita chiaramente dei volumi, ma anche da un trend veramente forte di mercato di aumento delle consegne a domicilio e una continua attenzione e crescita a livello servizio ai clienti. Anche gli altri costi complessivamente sono in crescita di 7.8 milioni, dove due elementi principali, teniamo conto che la società in precedenza non era quotata con la quotazione sono cresciuti sia la parte organico che la parte spese e consulenziale. A pagina 20 vediamo invece poniamo un po' l'attenzione sugli aggiustamenti, complessivamente sono stati pari a 27.9 milioni, sostanzialmente in linea con l'anno precedente. Dico subito che escludendo due elementi importanti che sono l'impatto delle acquisizioni che da soli sono state per 10 milioni di euro e diciamo il furto di Piacenza, il totale degli aggiustamenti sarebbe calato, sarebbe stato molto più basso in maniera significativa. E non mi soffermerei su ogni singolo elemento, vediamo anche il calo dell'aggiustamento legato alle garanzie. Qui inizia ad avere impatto anche le garanzie che abbiamo venduto nei negozi acquisiti di Andreoli e di Cerioni, dove noi continuiamo in continuità ad applicare gli stessi principi adottati sulla like for like. Questo quindi è un aggiustamento che tendenzialmente like for like è in riduzione e a seconda poi del livello dell'acquisizione, dell'impatto, della numerosità dei negozi acquisiti, potrà scendere con una velocità più o meno marcata. A pagina 21 vediamo invece il confronto dell'utile netto nei due periodi. Oltre all'EBITDA di 3,5 si nota la crescita del livello degli ammortamenti per circa 4 milioni di euro e un'efficienza negli interessi e nelle tasse, interessi per 1,4 complessivamente e le tasse legate sostanzialmente alla rilevazione all'attivo delle differite, con un savings complessivo rispetto all'anno precedente di 2 milioni di euro. Vediamo il movimento della posizione finanziaria netta, che è sostanzialmente stabile da 2 a 4,5. Complessivamente c'è stato un esborso di interessi per 8,8, che comprende chiaramente le fee legate alla nuova linea da 50 milioni che abbiamo acquisito nel giugno dell'anno precedente e le fee legate alla rinegoziazione dell'intero debito nel Q4 in dicembre per 2,6 milioni di euro. Gli investimenti complessivamente 37,3, di cui abbiamo già detto 12 sono legati agli investimenti per il rilancio degli store acquisiti. I non-recurrent investment, che è legato proprio al prezzo delle acquisizioni, per 26 milioni di euro, poi i dividendi distribuiti per 20 milioni di euro. Questi la forte produzione di cassa derivante dalla gestione circolante, che complessivamente è migliorato per circa 46 milioni di euro insieme all'EBITDA del periodo, hanno consentito, diciamo, quasi complessivamente di assorbire questi investimenti e la politica dei dividendi. Vediamo per ultimo, a pagina 23, un po' la riconciliazione tra il movimento della posizione finanziaria netta e il free cash flow. Ora, la posizione finanziaria netta si è mossa di meno 2,5 milioni di euro, chiaramente se aggiungiamo a questo gli investimenti, l'impatto delle acquisizioni che noi aggiustiamo di 38,2, gli elementi di aggiustamento sul conto economico pari a 19,9 milioni di euro e poi altre minori correzioni che si sono ben indicate nella slide, si arriva ai 66,7 milioni di euro, che è il free cash flow generato dalla società. A questo punto rilascerei la parola a Carlo per una chiusura e un messaggio finale.
Allora, grazie Italo, riprendo la parola e prima di salutarvi e darvi appuntamento ai conti semestrali che pubblicheremo il prossimo 14 novembre. E lo faccio per sottolineare un'ultima volta come i risultati che vi abbiamo presentati siano forti in assoluto e relativamente al contesto e confermino per l'ennesima volta la bontà del nostro modello centralizzato e della nostra strategia di consolidamento omnicanale. La crescita non è finita, ci aspettiamo che prosegua con altre operazioni. Ne abbiamo diverse in pipeline, sia in aree ancora non presidiate, sia selettive, in ottica di cherry picking. Non più solo asset in dissesto, ma magari anche operatori in salute che aumentino le nostre dimensioni e il nostro vantaggio competitivo e ci assicurano una maggiore copertura dell'intero territorio italiano. Il tutto, come al solito mi vengo a dire, nella logica di remunerare gli azionisti, consentire una crescita equilibrata del titolo, che almeno da quanto ci dite tanti di voi ancora non esprime tutte le sue potenzialità. Quindi grazie dell'attenzione e apriamo pure la sessione di Q&A.
Qui è l'operatrice Chorus Call. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. La prima domanda dalla conferenza in italiano è di Andrea Bonfà di Banca Akros. Prego.
Sì, buongiorno a tutti, spero che mi sentate bene. Guardi, la prima domanda sarebbe relativa all'impatto delle situazioni di stress che abbiamo letto sui giornali e di cui nomi conosciamo molto bene sui vostri negozi fisici esistenti. Sostanzialmente fra tutti gli operatori di stress si parla di qualcosa come 500 milioni di fatturati annualizzati e su un mercato che poi dipende da come lo si considera tra i 10 e i 15 miliardi comunque ha un certo impatto sul fisico, quindi mi chiedevo, voi dovreste come quota di mercato vedere nei negozi di prossimità l'impatto di queste chiusure, se ci potete commentare appunto questo aspetto. La seconda domanda riguarda i scenari sulle acquisizioni che volete o potete fare quest'anno, o se ci potete dare un range fra un scenario minimo di fatturati acquisibili o un scenario massimo se va tutto bene. E la terza riguarda il contributo delle acquisizioni, se è possibile avere il contributo a livello di EBITDA delle acquisite e se vi aspettate che quest'anno il contributo sia decisamente maggiore anche alla luce della minore promozionalità delle nuove aperture. E se posso una coda su un'ultimissima domanda, sulle estensioni delle garanzie, che trend possiamo mettere per quest'anno, perché erano in realtà un filino più alte di quanto prevedevo. Grazie, quindi rispetto agli 8 milioni. Grazie ancora.
Allora, rispondo per quanto riguarda la parte di punti vendita. È chiaro che noi l'anno scorso, oltre ad aver fatto le due acquisizioni dei due soci Euronix, abbiamo assistito in corso della parte finale dell'anno e in questi primi mesi ad altri due soci Euronix che stanno chiedendo il concordato in continuità. Sono notizie pubbliche, quindi non rileviamo niente di nuovo. Però è chiaro che sono ancora negozi che sono aperti, chiaramente sono aperti con difficoltà, però sono ancora aperti. Mentre l'altro avvenimento importante è stato il fallimento del maggior socio Troni, che era DPS, quindi è stato dichiarato fallito qualche settimana fa, e quindi in questo caso i negozi sono chiusi. Allora, quello che per adesso è ancora molto presto, quindi è difficile poter quantificare quanto. È chiaro che nei nostri punti vendita, che sono nelle vicinanze di negozi che hanno chiuso, che sono chiuso, non ne avevamo tantissimi, devo dire la verità, però quei pochi negozi che erano vicino a negozi che sono chiusi, chiaramente oggi vediamo un risultato che ha il segno più, per adesso di qualche punto. L'aspettativa chiaramente è, perdurando la crisi e magari anche qualche altro punto vendita che, come ricordavo prima, che oggi sta chiedendo l'ammissione al concordato in continuità, se non dovesse ottenere questo, ecco, ci aspettiamo sicuramente un beneficio su questo fronte qua. Allora, per quanto riguarda invece l'altra domanda, la seconda domanda, quindi sulle acquisizioni potenziali nel corso del 2018-2019, allora noi oggi abbiamo uno scenario che ci permette di affrontare questo argomento con maggiore serenità. Dico questo perché oggi il presidio del territorio italiano è un presidio che inizia a essere buono, non ancora ottimo, e quindi però inizia a essere buono, viste i 48 punti vendita che abbiamo aperto o acquisito nel corso del 2017. Quindi oggi, di fronte a questo scenario qua, noi abbiamo ancora alcune zone d'Italia che sono scoperte e il nostro focus in questo momento va su quelle zone lì. Sono zone su cui si può o acquisire oppure aprire punti vendita. come potete ben immaginare, acquisire è un modo abbastanza veloce di inserire fatturato e avere copertura immediata del territorio, fare apertura è un processo più lungo. È chiaro che qui da parte nostra c'è un'analisi e ci deve essere un'analisi molto attenta della strategia migliore. Sicuramente lo accennavo prima in conclusione, noi oggi non possiamo solo ed esclusivamente rivolgersi a operatori che siano in grosse difficoltà e quindi pensare poi di fare l'acquisizione e di trovarli sempre in zone cui noi interessa la copertura. Quindi sicuramente ci sarà un processo molto, chiamiamolo sul fronte cherry picking, quindi anche su operatori che possono avere difficoltà non andremo più, come abbiamo fatto fino adesso, a acquisire intere realtà, ma cercheremo di fare cherry picking sulle aree più interessanti per noi. Sicuramente non potremo rivolgerci solo a questi operatori qua, ma dovremo rivolgerci anche da parte nostra a operatori che magari sono in salute e solo ed esclusivamente perché o non vedono o iniziano magari a avere ricavi inferiori, quindi possono valutare l'idea di poter vendere la propria azienda. E quindi quando prima ricordavo che abbiamo una buona pipeline di potenziali acquisizioni, è vero, ce l'abbiamo, molto francamente devo dire che oggi non possiamo dare un numero sul un range minimo massimo di acquisizione. Sicuramente il processo continuerà, questo mi posso permetterlo risottolinearlo, però non diamo numeri su questo fronte qua, perché sarebbero numeri con un'attendibilità magari non precisa più di tanto, anche perché soprattutto se andiamo nell'ottica di acquisire realtà imprenditoriali che abbiano conti economici positivi, chiaramente bisogna trovare un trade-off tra un prezzo di vendita e un prezzo di acquisto.
Sì, con riguardo alla estensione di garanzia, così prendo l'occasione per ricordare un po' questo meccanismo. Ora, innanzitutto dei numeri, posso dare delle indicazioni, ma non dei numeri precisi sull'evoluzione di questo aggiustamento nel corso dell'esercizio. Like for like, se uno non considera l'impatto delle acquisizioni, questa è un aggiustamento che progressivamente si riduce fino ad arrivare prossimo allo zero nell'anno che si chiude col febbraio del 2020. Chiaramente noi questa modalità e questi principi che adottiamo di trattamento dell'estensione di garanzia continuiamo a farli anche sui negozi che acquisiamo, e quanto questi aggiungono alla riduzione normale del like for like dipende chiaramente dalla numerosità dei negozi acquisiti e chiaramente anche dalla loro performance in termini di vendita di estensione di garanzia. Quindi fare proprio una previsione, direi, ad oggi noi abbiamo inglobato, abbiamo iniziato a registrare nell'ultimo quarter l'impatto sulle garanzie di Andreoli e Cerioni, e queste continueranno, quindi avranno già un impatto pianificato per i prossimi 6 anni, in quanto l'estensione di garanzia parte dal terzo anno e può andare ad un minimo di 3 anni fino a un massimo di 4 anni in più rispetto alla garanzia contrattuale. Chiaramente l'impatto delle nuove acquisizioni che oggi non sono ancora state fatte dipende dal periodo in cui vengono fatte e dalla dimensione della numerosità dei negozi acquisiti. Oltre a questo credo non posso aggiungere
molto sull'altro, diciamo sul livello e l'evoluzione dell'anno di questo aggiustamento.
Sì, se sarà possibile avere un dato sul contributo dell'EBITDA, delle acquisite, e cosa vi aspettate per l'anno prossimo, cioè con l'anno corrente, quindi?
Ah, per come abbiamo detto prima, per quanto riguarda l'anno appena chiuso è stato un contributo leggermente positivo. Noi abbiamo sempre detto che le acquisizioni entravano a regime a 12-18 mesi, quindi chiaramente ci aspettiamo per quest'anno un contributo positivo.
Ok, grazie.
La prossima domanda dalla conferenza in inglese è di Sasha Saylor di K&R. Prego. Dottor Saylor, la sua linea è aperta.
Congratulazioni per i risultati. Vorrei capire un paio di cose, approfondirle. Una è la vostra performance forte nell'online. Like for like 36% positivo rispetto 11% del mercato. Magari mi potete spiegare come riuscite a fare risultati così buoni nel settore online. Due, vorrei capire meglio il profilo del vostro circolante, perché è passato da negativo 9% a 11% rispetto ai ricavi, quindi potete magari dirmi se questo è un livello di circolante sostenibile e anche quello che vi aspettate nel primo trimestre, considerato che adesso siamo al livello più basso del circolante e quindi salirà. Grazie.
Allora, alla prima domanda rispondo io, Bruno Olivieri, Chief Omnichannel Officer dell'azienda, sulle performance dell'online al più 36,5% di crescita rispetto ad un mercato del 10%. Diciamo, la prima considerazione è proprio l'andamento del mercato online in Italia, che nell'ultimo anno, se ci riferiamo al solare, ha visto diciamo una riduzione dell'avanzata dell'online, seppur con una crescita al 10%. Questo 10% arriva, se vediamo la scomposizione dei canali, da un rallentamento del canale del mass merchandiser, dove sapete sono compresi i pure player, e quindi da un consolidamento dei technical superstore. In pratica cresce molto la componente omnichannel del retail, che ha accettato la sfida soprattutto nelle categorie del bianco, dell'SBA e del telecom. Rallenta il segmento, da nostre analisi, dei pure player, soprattutto domestici, da qui la considerazione sugli andamenti del primo pure player italiano che è iPrice e anche le difficoltà del nostro Moncler. Di fatto la componente omnichannel è quella retail che cresce di più. Unieuro la prende quasi tutta questa crescita insieme al primo del mercato, e cioè Media World. Per l'anno prossimo prevediamo un mercato più o meno in crescita della stessa entità, con di nuovo una presa di market share importante da parte di Unieuro, diciamo almeno con crescita raddoppiata rispetto alle nostre stime di mercato. L'altra considerazione è la strategia sui canali di acquisizione. L'80% è fatto a performance, a dimostrazione che la brand equity di Unieuro sostiene anche il canale online e ci permette di ottenere quelle crescite diciamo con un advertising al minor costo possibile. Questo rende sostenibile la crescita dei due canali.
Sì. Con riferimento alla dinamica del capitale circolante netto, Chiaramente la chiusura di febbraio è un picco dell'anno più favorevole e l'impatto, diciamo, sul totale dei 55 milioni di variazione, circa 28 milioni sono legati proprio all'operating working capital, quindi al movimento dello stock e dei fornitori, che sul quale ha avuto anche un impatto positivo le acquisizioni, no? Chiaramente questo è un business che lavora con un capitale di funzionamento negativo, quindi la crescita nei volumi anche generata dalle acquisizioni porta un impatto positivo sul volano del capitale circolante. Il secondo elemento importante che ha generato una positività per circa 20 milioni di euro, un po' meno di 20 milioni di euro, è legata al business delle garanzie, che come ben sapete incassiamo completamente, immediatamente, nel periodo, e poi dal punto di vista economico poi riscontiamo, quindi al movimento del risconto passivo che c'è nel passivo dello stato patrimoniale. Queste le considerazioni. Per quanto
e vi aspettate che il rapporto resterà su meno 10, meno 11 o pensate che poi questo ratio cambierà in futuro?
No, ma è proprio non è una percentuale che si può mantenere fissa. Direi, se però guardate, se volete capire la ciclicità, è sufficiente prendere lo storico, andate a fare, diciamo, il movimento in percentuale, e questo dà già una possibile indicazione sull'evoluzione della stagionalità che è tipica del business.
La prossima domanda, dalla conferenza in inglese, è di Pradeep Prasti di Credit Suisse. Prego. Mi sentite?
Sì, benissimo.
Ho tre domande. La prima riguarda i costi. Come andranno i costi quest'anno, soprattutto la distribuzione, visto che avete un nuovo magazzino, quindi potenzialmente il vostro costo di magazzino dovrebbe scendere, e come dovremmo anche vedere i costi degli affitti, diciamo appunto, e poi i costi del personale. C'è stato un aumento delle assunzioni l'anno scorso e quest'anno, poi come dovrebbe andare? Secondo punto. Quanta razionalizzazione ci sarà ancora nel segmento wholesale in termini di chiusura di negozi? E pensate di aprire di altri negozi DOS organici quest'anno? Ecco, queste sono le domande che volevo porvi.
Allora, un attimo, alcune indicazioni chiaramente di qualitative sull'evoluzione dei costi, no? Nell'esercizio che è appena iniziato. Ora, i costi della logistica è un trend che ormai stiamo osservando già dal primo quarter dell'anno precedente. C'è una importante crescita dei costi legata sia al volume, ma quello al di là del volume, soprattutto una crescita dell'home delivery legata alla crescita dei fatturati dell'online. Quindi sui costi della logistica ci attendiamo un trend di continua crescita. E l'impatto chiaramente importante, anche positivo di razionalizzazione che avremo con il nuovo magazzino, lo vedremo però solo nell'ultimo quarter dell'anno e quindi nell'anno probabilmente l'impatto è poco significativo. Sulla parte affitti direi, noi in termini molto chiaramente, perché è sempre stato così negli anni, in termini di like for like noi riduciamo gli affitti perché ci diamo, abbiamo degli obiettivi annuali di rinegoziazione e cerchiamo nel corso diciamo di 3-4 anni di rivedere e ritoccare tutti i contratti di affitto in essere. Quindi c'è una normale attività di efficientamento sul like for like e quindi rent, se uno li guarda like for like sono in riduzione, a cui chiaramente si aggiungeranno poi invece i costi per le nuove acquisizioni e per le nuove aperture. I costi del personale. Ora, in termini di costi del personale bisogna assolutamente dire che l'anno è stato un anno appena chiuso importante sulla parte di crescita, ma anche in termini di organici della sede centrale. Teniamo conto che la società è passata a essere una società quotata, quindi con importanti assunzioni anche di figure significative e di una certa seniority nell'area sia finance che risorse umane che funzioni, proprio attività che prima non c'erano. E continua comunque l'attività di questa crescita nel personale, si potrà vedere, continuerà ancora nel corso dell'esercizio appena iniziato, anche alla luce degli importanti investimenti che l'azienda sta facendo dal punto di vista della digital transformation, che richiede anche qui importanti inserimenti di figure di una certa seniority. Ecco, in termini qualitativi questa è un po' l'evoluzione dei tre principali voci di costo.
Per quanto riguarda la razionalizzazione del wholesale, direi che non ci attendiamo grandissime novità nel corso del 2018-2019, pensiamo che la rete a fine anno possa rimanere quella attuale, con qualche entrata e qualche uscita, ma direi nell'ambito di un aspetto più fisiologico che altro. Ecco. Per quanto riguarda nuovi punti vendita, ne abbiamo già aperto uno qualche settimana fa a Cagliari e quindi è già stata un'apertura che rientra in quest'anno fiscale. Sinceramente ci aspettiamo piano di aprirne altre tre nel corso di quest'anno, di cui una la stiamo contrattualizzando e che è un punto vendita di Grosseto. Grosseto è stato uno dei punti vendita che Media World ha chiuso nel corso delle ultime settimane. Noi abbiamo già un'esperienza positiva su questo fronte qua. Nel corso degli ultimi 4-5 anni abbiamo rilevato con questo 4 negozi da Media World, negozi che per loro erano negozi che portavano grosse perdite, e oggi noi possiamo dire che di queste tre che abbiamo già fatte, la quarta che andremo a fare nei prossimi mesi, che come diceva il Grosseto, nelle tre che abbiamo fatto li abbiamo portati immediatamente nel giro di 12 mesi, li abbiamo portati a break even e oggi producono un EBITDA positivo per la nostra catena. Questo dimostra che la nostra è una catena che ha una struttura industriale, a differenza di quello che è il leader di mercato, completamente diversa e che riesce a sopportare format diversi. È sempre stato, credo, uno dei vantaggi enormi della nostra azienda, quello di riuscire a avere all'interno dei propri 225 negozi, negozi che fanno 3-4 milioni di fatturati, negozi che fanno 30-40 milioni di fatturati, ed essere riusciti ad avere un EBITDA positivo sui vari format. Ecco, quindi questo ci permette di essere flessibili e di riuscire a gestire diversi format che rispondono poi a diverse esigenze del territorio. E quindi questo è un grande vantaggio che la nostra società ha, che credo sia anche un po' figlio della centralizzazione che abbiamo fatto in passato e del modello che ci siamo creati. Aggiungerei, per completare la risposta sui costi di logistica che è stata fatta, che è vero, determinati costi aumenteranno perché aumenterà la consegna a domicilio, aumenteranno chiaramente anche i volumi, però ci aspettiamo anche un calo, soprattutto nella parte di handling, perché noi in questi ultimi 2 anni con la piattaforma attuale, che come ricordavo prima era di circa 50.000 metri quadri, nei picchi di stagione eravamo costretti ad apprendere affitti di altri negozi, di altre piattaforme logistiche nelle vicinanze, e questo creava, oltre che un disservizio, anche un costo nel navettaggio tra un magazzino e l'altro. Col magazzino nuovo da 104.000 metri quadri, ecco, andremo a eliminare questi costi, che oggi sono costi che comunque hanno un'incidenza per diverse centinaia di migliaia di euro, quindi andremo sicuramente a razionalizzare questa parte di costo della logistica.
Grazie. Vi ricordo che per porre una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda, dalla conferenza in italiano, è di Alessandro Tortora di Mediobanca. Prego.
Sì, salve, buona giornata. Avrei 3 domande. Allora, la prima è in merito un pochino, se potete fare una considerazione all'atteggiamento, diciamo, dei vostri principali fornitori, anche tenendo conto un pochino delle difficoltà che hanno avuto alcuni, diciamo, competitor, nel senso che penso, non so, a una Samsung di turno, se magari ritiene che sia il caso, ecco, di garantire delle condizioni anche a livello, appunto, di pagamento a 1 euro, visti, appunto, i crescenti volumi che garantisce, tendenzialmente, diciamo, migliorative. Quindi avere un po' un commento su quello che sta succedendo anche lato fornitori e le condizioni, appunto, di pagamento. E la seconda domanda invece è a livello di investimenti, quello che, appunto, vi attendete sul prossimo anno, chiaramente escludendo, diciamo, i capex eventualmente collegati al rilancio, diciamo, di shops, di store che andate a riacquistare, e poi se potete, appunto, confermarci la tendenza che vi attendete comunque dei costi, tra virgolette, non ricorrenti, tendenzialmente in leggero calo, visto che appunto avete confermato il fatto che continuate a fare, appunto, il rinnovamento degli attuali store che avete. Grazie.
Per quanto riguarda la parte fornitori, onestamente devo dire che non ci aspettiamo nessun tipo di cambiamento nelle politiche di pagamento da parte dei fornitori stessi. La nostra, ma questo direi ormai è una costante degli ultimi anni, anzi noi devo dire che abbiamo nel corso degli ultimi 4 anni, soprattutto nel momento in cui abbiamo nel 2003, a fine 2013 e inizio 2014, abbiamo raddoppiato la rete di punti vendita, quindi abbiamo dovuto raddoppiare le esigenze da parte del fido, dai fornitori, dalla società che assicurano il credito. Non abbiamo avuto nessuna difficoltà, devo dire che sotto questo aspetto qua il fatto di avere una storia sicuramente positiva, fatta di rispetto delle regole e soprattutto di massima serietà sui pagamenti ci ha aiutato, devo dire che anche i numeri che abbiamo presentato oggi ci aiuteranno nel corso delle prossime settimane, dei prossimi mesi, quando indubbiamente l'aumento del fatturato richiederà da parte dei fornitori un aumento del fido nei nostri confronti. Non dimentichiamo che noi mediamente paghiamo la merce 75 giorni, ma devo dire che questo è un dato che è costante negli ultimi anni, nonostante magari ci sia una tendenza da parte dell'industria di cercare di contenere le modalità di pagamento. Quindi sotto questo aspetto qua non ci aspettiamo grandi novità, anzi quello che io mi aspetto che anche il pagamento diventerà un criterio da parte dell'industria di scelta dei propri partner. Credo che avere una storia come la nostra, poter rispettare tutti quelli che sono gli accordi, sicuramente ci possa aiutare nell'essere scelti sempre di più da fornitori che trovano un parco di propri clienti con diversi di questi in difficoltà. quando ho parlato prima di alcune scelte commerciali che l'industria ha fatto nei nostri confronti, di darci o marchi in esclusiva o prodotti in esclusiva, è la miglior testimonianza del rapporto di grossa partnership che si sta creando tra Unieuro e l'industria.
Ho capito.
Ora, senza qualche indicazione qualitativa sul livello degli investimenti nell'esercizio appena iniziato. Allora, se noi non consideriamo chiaramente l'impatto delle acquisizioni, possiamo dare un ordine, l'abbiamo anche sempre detto, un ordine di riferimento corretto per il nostro livello di investimenti ricorrenti intorno ai 25 milioni di euro.
Ok.
Allora, è chiaro che a questo poi si aggiungono di volta in volta dei fatti che possono essere una tanto veramente anche eccezionali. Oltre alle acquisizioni, ricordo che quest'anno c'è un'importante iniziativa, un progetto che è quello del nuovo magazzino, dove all'interno del quale noi sia per attività di automazione di alcune fasi importanti di handling, sia per alcuni aspetti legati alle infrastrutture, dobbiamo sostenere un livello di investimenti che si può aggirare, diciamo, se vogliamo dare un ordine di grandezza, dai 5 agli 8-10 milioni di euro. Questo escludendo le acquisizioni. Per quanto riguarda il tema invece degli aggiustamenti, un po' l'ho accennato, ma è giusto ritornarci un attimo sopra. Allora, se noi non consideriamo l'impatto sugli aggiustamenti delle acquisizioni, l'ammontare è in drastica riduzione rispetto all'esercizio precedente. Dico drastica perché se andate, lo capite proprio leggendo la componente, no? C'è una slide di dettaglio che fa vedere da che cosa sono generati questi aggiustamenti. Allora, l'IPO non ci sarà più, lo stock option, il transaction bond non ci sarà più, togliete anche l'impatto delle acquisizioni, perché se non si fanno quell'impatto lì non c'è. Quello che veramente rimane come ricorrente, al di là di cose che nessuno può prevedere, sono alcuni milioni, ma stiamo parlando di 2-3 milioni di euro, legate agli aggiustamenti delle nuove aperture e chiusure. E poi a questo si aggiunge il ragionamento, quanto ho già raccontato prima per quanto riguarda le stesse ragazze.
Ho capito. E due veloci domande invece che mi ho dimenticato. Allora, la prima è se potete fornirci, appunto, visto l'outlook già dato sull'online, quello che vi attendete a livello di andamento di mercato sull'offline. E la seconda domanda invece è solamente la strategia sul bianco. Mi sembra di aver capito e poi visto con i risultati che avete riguadagnato una significativa quota di mercato sul bianco, soprattutto sull'online. Ecco, qual è adesso qui, diciamo, il prossimo step su questa categoria, che mi sembra di capire un po' un punto di forza, ecco, per voi?
Sì, allora, dal punto di vista della nostra view di mercato, sottolineo nostra perché differisce dall'ultimo forecast dato da GFK, noi ci aspettiamo un mercato leggermente in crescita per l'anno prossimo totale, diciamo tra 0,5 e 0,6, con un offline ancora negativo ma a meno 0,4 circa, chiaramente okay. Sono stime che poi andiamo a rivedere nel corso del revised budget, ma di solito diciamo, il range non lo sbagliamo di tantissimo, con un online di nuovo vicino alla doppia cifra bassa.
Ok.
Questo a testimonianza del fatto che è nostra convinzione che in Italia il segmento del marketplace prende quota velocemente e, come sapete, non è comprensivo del mercato GFK e sarà oggetto di uno degli investimenti vicini di Unieuro. Per quanto riguarda la strategia sulle categorie, tanto per cominciare, lo scenario di mercato sul white totale, noi ci aspettiamo anche nell'online una leggera crescita per l'anno prossimo, dopo il grande rallentamento dovuto soprattutto alla componente prezzo registrato nell'ultimo anno. Questo soprattutto per il fatto che il canale fisico ha reagito alla presa di posizione dei pure player, andando a prendere sì quantità e volumi, ma lasciando territorio sulla parte appunto di prezzo, con volumi in crescita a doppia cifra di nuovo sull'online, dove stimiamo di andare a guadagnare ulteriore market share, soprattutto a danno dei concorrenti del Technical Superstore in difficoltà, ma soprattutto rallentando di nuovo la crescita dei pure player, in questo caso quello domestico, perché come sapete Amazon in Italia non interviene. Questa è la nostra view sul bianco e in generale sul mercato.
Ok, grazie mille.
Signori, le domande sono terminate.
Ora, grazie a tutti dell'attenzione, speriamo di aver risposto in modo soddisfacente alle vostre domande e comunque la nostra società è sempre disponibile per ulteriori approfondimenti nelle prossime settimane. Grazie a tutti e buona giornata.